Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il nostro libro, il Credo, le verità fondamentali della fede. E oggi iniziamo il secondo articolo del Credo, dopo aver dedicato una lunga serie di catechesi al primo articolo che riguardava appunto l'opera della creazione e poi la caduta degli angeli e degli uomini. Adesso vediamo l'opera della redenzione che avviene mediante Gesù Cristo. Infatti il secondo articolo del Credo dice: «E in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore». È un articolo molto breve questo, cari amici, col quale cerchiamo di comprendere i titoli che vengono dati a Gesù, cioè cosa vuol dire Gesù, cosa vuol dire Cristo, cosa vuol dire Signore. Perché in questi titoli è racchiuso lo stesso mistero di Gesù Cristo, figlio di Dio e Salvatore. Allora, intanto vorrei fare una breve introduzione, cari amici, sottolineando ancora una volta quello che è il cuore stesso del cristianesimo, che è appunto la persona divina di Gesù Cristo. Cioè noi cristiani ci differenziamo da tutte le altre religioni proprio per questo fatto, che noi diamo per scontato che Dio esiste. Quindi non è l'affermazione dell'esistenza di Dio che è la caratteristica del cristianesimo. Anche i musulmani credono in Dio, anche gli ebrei credono in Dio, anche gli induisti credono in Dio e così via, anche i massoni credono in Dio, ma evidentemente un Dio un po' immagine dell'uomo, per la verità, un po' immagine, diciamo così, dei concetti umani molto limitati. Però indubbiamente c'è nell'umanità un riconoscimento dell'esistenza di un essere supremo, e questo da parte delle religioni, ma anche da parte di tantissime filosofie e di tantissimi filosofi, no? Per cui l'esistenza di Dio direi che non è distintiva del cristianesimo. Perciò, se noi volessimo sapere quanti cristiani ci sono in un paese, in una nazione, non bisogna chiedere se tu credi in Dio. Dovremmo chiedere se tu credi che Gesù Cristo è Dio. Perché questo è distintivo del cristianesimo, cioè non la fede in Dio, ma nella fede, la fede nel Dio fatto uomo, la fede dell'incarnazione. Cioè noi crediamo che Gesù è Dio. Questo è in qualche modo uno scandalo per la ragione umana, perché è chiaro che il mistero dell'incarnazione sovrasta la ragione umana. Mentre la ragione umana, ben guidata dalla nostra buona volontà e quindi libera dalle passioni, la ragione umana può arrivare a dimostrare che Dio esiste dall'esistenza delle creature. Cioè dall'esistenza del mondo si può arrivare benissimo a dimostrare che Dio esiste soltanto con l'uso della ragione, e così è avvenuto in molti popoli. Ma tu con l'uso della ragione, la ragione rimane sbigottita, direi quasi tramortita di fronte al mistero dell'incarnazione, cioè di fronte a un uomo che proclama di essere Dio, che fa i miracoli, che emana santità, sapienza e grazia e che risorge dai morti. È chiaro che il mistero dell'incarnazione va molto al di là delle possibilità della ragione, anzi per la ragione è uno scandalo, anche perché quel Dio che si è fatto uomo è morto in croce con un malfattore. E perciò, dice Paolo, è scandalo per il mondo. Ma questo lo si può dire non soltanto dalla croce, ma del cuore stesso del cristianesimo. Giustamente ci sono dei teologi che parlano di scandalo cristiano. Cioè, mentre credere che Dio esiste non è scandaloso per la ragione, per il modo di passare del mondo, credere che Cristo è Dio è scandaloso. Come si può pensare che un uomo sia Dio? Ecco. Ma proprio questo è il cuore del cristianesimo, cari amici, e noi cristiani dobbiamo essere concentrati su quello che è il cuore del cristianesimo, cioè in Gesù Cristo, cioè credo in Gesù Cristo, figlio di Dio, capito? Questo è il credo cristiano. Nella prima parte del credo abbiamo detto, noi abbiamo espresso la fede nella Santissima Trinità, no? Adesso esprimiamo la fede nell'incarnazione, credo in Gesù Cristo, figlio di Dio. Questo è la professione di fede cristiana. Allora, prima di andare a vedere il significato dei nomi, cioè il significato di Gesù, del nome Cristo e del nome Signore, andiamo a vedere questa introduzione su quella ben chiamata lo scandalo cristiano o la follia cristiana, cioè credere che un uomo è Dio. Ma è chiaro che Gesù Cristo ci ha dato la prova della sua divinità attraverso la resurrezione dei morti, insomma. E, piaccia o non piaccia l'espressione, tutti gli altri uomini sono marciti, piaccia o non piaccia l'espressione, so che alcuni la digeriscono male, ma questa è un'espressione tolta dal famoso racconto di Soloviov, l'Anticristo, dove appunto l'Anticristo di Soloviov vuole sostituirsi a Gesù Cristo e dice che Gesù Cristo non è risorto dai morti, e comincia a gridare quasi fuori di sé: è marcito, è marcito, è marcito, non è risorto. Invece la verità è un'altra, che tutti sono marciti, solo Gesù Cristo non è marcito, non c'è neanche un osso, c'è rimasto di lui e neanche di sua madre, per la verità, che ha partecipato alla gloria della sua resurrezione. Quindi la prova della divinità di Gesù Cristo è la prova indiscutibile, è la sua gloriosa resurrezione, che è la manifestazione della sua divinità. Per cui di Gesù Cristo noi possiamo dire vivo oggi, e noi lo incontriamo nella fede, perché il cristiano, cari amici, non è che creda in Gesù Cristo come in uno che è vissuto 2000 anni fa, ma crede in Gesù Cristo come uno che è vivo oggi, che entra nella sua vita come con la sua luce, con la sua grazia, con la sua forza, col suo amore. Anzi, il cristiano stringe con Gesù Cristo un'amicizia che è certamente la più dolce, la più forte, la più gratificante che possa esistere e che nessuna bufera della vita potrà mai distruggere. Allora vediamo questo intanto a pagina 67, in questo che è il cuore del cristianesimo, l'introduzione a questo secondo articolo del credo. Siamo a pagina 67, scrivo: il cuore del cristianesimo è la persona di Gesù Cristo. Quindi il primo cuore della dottrina è la persona di Gesù Cristo. Il cristiano non è colui che crede in Dio, il cristiano lo dà per scontato che Dio esiste, ma è colui che crede che Gesù Cristo è Dio. In fondo credere in Dio è relativamente facile e persino ragionevole, credere che Dio esiste. Agli occhi della retta ragione l'ateismo appare piuttosto un pregiudizio capriccioso. Le varie religioni e filosofie, in grande maggioranza, fanno riferimento a un essere supremo, e persino la scienza, in molti dei suoi più illustri esponenti, rimanda una causa ultima di tutte le cose. Ciò che rende il cristianesimo, tra virgolette, scandaloso e costituisce una pietra d'inciampo per l'uomo carnale è l'affermazione che una persona concreta, cioè Gesù di Nazareth, è il figlio eterno di Dio che ha assunto una natura umana. La follia, tra virgolette, come si esprime San Paolo, non è tanto la morte in croce, quanto il fatto stesso dell'incarnazione, di cui la croce è l'epilogo, come d'altra parte ci insegna Paolo stesso nella lettera ai Filippesi al capitolo 2, versetti 5 e 11, dove Paolo parla della kenosis, cioè dell'abbassamento del figlio di Dio, che da Dio si è fatto uomo e poi da uomo si è fatto accettato la croce. Ma la follia non è solo la croce, è anche l'incarnazione. È uno scandalo per la ragione credere che un uomo è solo quello e Dio è il Signore, il Redentore. Se Gesù Cristo non fosse Dio, la fede cristiana si dissolverebbe come la nebbia al sole. Come infatti un uomo, se Gesù non fosse Dio sarebbe un uomo, ma come un uomo potrebbe essere il Redentore e Salvatore del genere umano? Chi potrebbe liberare l'umanità dalla schiavitù del maligno, del peccato e della morte, e da tutti quei mali che contrassegnano la nostra condizione esistenziale e sociale? Cioè, se Gesù fosse un uomo, anche lui sarebbe afflitto dal male, dal peccato e dalla morte, e non ci potrebbe certamente salvare. Negando la divinità di Gesù Cristo, non si nega soltanto una verità di fede, ma si nega lo stesso cristianesimo. Deve essere questo chiaro, cari amici, che la fede nella divinità di Cristo è l'atto costitutivo del cristiano. Per cui chi nega che Gesù Cristo è Dio non è più cristiano. I cristiani devono essere più che mai consapevoli di questo che è il cuore della fede. I silenzi riguardo alla divinità di Gesù Cristo, le insinuazioni sulla sua consapevolezza di essere Dio, l'attenuazione della portata delle sue parole riguardo al mistero della sua persona, la negazione dei suoi miracoli e in particolare della sua gloriosa resurrezione, sono veleni mortiferi dai quali oggi, più di ieri, è necessario guardarsi. La riduzione di Gesù Cristo a un semplice profeta e a un saggio dell'umanità è la tentazione dalla quale il maligno attira la nostra generazione. E anche il Papa Benedetto XVI, nel suo discorso di apertura del conclave, vi ricordate che ha parlato di questo pericolo di una progressiva riduzione della fede nella divinità di Gesù Cristo all'interno stesso della Chiesa. Quindi, cari amici, la riduzione di Gesù Cristo a un semplice profeta e a un saggio dell'umanità è la tentazione nella quale il maligno attira la nostra generazione. A riguardo è particolarmente preziosa la professione di fede del nuovo catechismo. Guarda che bella professione di fede fa il catechismo della Chiesa Cattolica numero 423. Ve la cito letteralmente perché è splendida. Dice il nuovo catechismo, al numero 423, noi crediamo e professiamo che Gesù di Nazaret, nato ebreo da una figlia di Israele, a Betlemme, al tempo del re Erode il Grande e dell'imperatore Cesare Augusto, quindi la collocazione storica, molto importante sottolineare che Gesù, nato ebreo da una figlia di Israele, di mestiere carpentiere, quindi era una persona talmente concreta che aveva anche un mestiere, carpentiere, falegname, morto crocifisso a Gerusalemme sotto il procuratore Ponzio Pilato, mentre regnava l'imperatore Tiberio, è il figlio eterno di Dio fatto uomo, il quale è venuto da Dio, vedi Giovanni capitolo 13 versetto 3, disceso dal cielo, Giovanni capitolo 3 versetto 13, capitolo 6 versetto 33, venuto nella carne, infatti il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Dovevo ringraziare chi ha avuto l'idea di mettere questa stupenda professione di fede nel nuovo catechismo della Chiesa Cattolica. Qui c'è la sintesi del cristianesimo e il numero 420 del catechismo della Chiesa Cattolica. Cari amici, ve la rileggo per intero senza adesso fare riferimento alle citazioni, perché risulti in tutta la sua bellezza quell'uomo concreto, ebreo falegname, il figlio eterno di Dio. Questa è la fede cristiana e questo è lo scandalo cristiano. Chi non ha questa fede perisce. Parlo dei cristiani che, avendola avuta, l'hanno rinnegata. Dunque, noi crediamo e professiamo che Gesù di Nazaret, nato ebreo da una figlia di Israele, a Betlemme, al tempo del re Erode il Grande e dell'imperatore Cesare Augusto, di mestiere carpentiere, morto crocifisso a Gerusalemme, sotto il procuratore Ponzio Pilato, mentre regnava l'imperatore Tiberio, è il figlio eterno di Dio fatto uomo, il quale è venuto da Dio, disceso dal cielo, venuto nella carne. Infatti il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Ecco, questo è il numero 420 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Io vorrei fare la proposta ai catechisti, ai parroci, ai catechisti, di far imparare ai bambini, ai ragazzi, agli adulti questo pezzo, questo numero di catechismo, farlo imparare a memoria, come una professione di fede, che è splendida. Oggi c'è bisogno di questa professione esplicita di fede per un antibiotico per sterminare tutti i veleni che vengono propagati anche all'interno della Chiesa, volti, come diceva appunto Benedetto XVI nel discorso di apertura del conclave, volti a restringere sempre più la fede nella divinità di Gesù Cristo. Questo che abbiamo letto, cari amici, è il cuore della fede che i cristiani devono professare e testimoniare. Non vi è dubbio, infatti, che l'annuncio del Vangelo e la successiva catechesi devono fare riferimento a Gesù Cristo, Verbo incarnato e Figlio di Dio, il quale ha sofferto ed è morto per noi e ora, risorto, vive per sempre con noi. Nella presentazione di questo articolo, cari amici, questa era l'introduzione, esponiamo la ricchezza di significato dei nomi attraverso i quali professiamo la nostra fede in Gesù Cristo, figlio unico di Dio nostro Signore. E vedremo, cari amici, come nel nome di Gesù, di Cristo e di Signore, è in questi nomi espressa la nostra fede nella divinità di Gesù Cristo. E naturalmente in questa catechesi incominciamo, cari amici, a esaminare il nome di Gesù. Cioè, ci siamo mai chiesti che cosa significa Gesù, che in italiano noi traduciamo col nome di Salvatore? Infatti anche questo nome Salvatore è molto diffuso. Gesù è il nome che è stato imposto al bambino per ordine dell'angelo. Quindi un nome divino scelto dal cielo. Ma cosa significa questo nome Gesù? E questo mi pare che sia molto importante, perché è di una ricchezza straordinaria, non soltanto, cari amici, dal punto di vista teologico per la professione di fede, ma anche dal punto di vista spirituale, in rapporto alla nostra invocazione di questo nome. Cioè, come è importante, cioè la sola pronuncia del nome di Gesù col nostro cuore, con le nostre labbra, è una grande preghiera. La sola pronuncia col cuore e con la mente del nome di Gesù, con fede, è una grande preghiera, una grande professione di fede, è un grande evento spirituale. Perché se è vero, cari amici, che ci sono le bestemmie, è anche vero che ci sono le invocazioni, e l'invocazione del nome Gesù è forse la preghiera più elevata che ci possa essere. Vediamo dunque a pagina 69, cari amici, che cosa significa il nome Gesù. E scrivo: Gesù è il nome più caro al cuore di ogni cristiano. Esso viene direttamente dal cielo. E l'arcangelo Gabriele, che al momento dell'annunciazione lo indica alla Vergine Maria: ecco, conciperai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Anche nell'annuncio a Giuseppe viene ribadito che il nome del futuro bambino è deciso dall'alto. Vedi, per quanto riguarda Luca, capitolo 1, versetto 21, per quanto riguarda Matteo, capitolo 1, versetto 21. Luca 1, 31, Matteo 1, 21. Gesù in ebraico significa Dio salva, quindi significa salvatore. Ecco perché noi ai bambini mettiamo il nome di Salvatore. Gesù in ebraico significa Dio salva ed esprime nel medesimo tempo l'identità del bambino e la sua futura missione. L'identità è quella del figlio eterno del padre, poiché nessuno può rimettere i peccati se non Dio solo. La missione è quella del Messia Redentore, perché egli salverà il suo popolo dai suoi peccati. Quindi nel nome di Gesù è espresso l'identità del bambino, che è Dio, e anche la sua missione, che è quella di redimere, di salvare. Così, in questo nome, che pure era diffuso fra il popolo di Israele, Dio ricapitola, come dice il Catechismo numero 430, tutta la sua storia di salvezza a vantaggio degli uomini. Quindi Gesù, indicando Dio salva, vuole indicare e l'identità del bambino è Dio e la sua missione salvatore. D'altra parte, se non fosse Dio non potrebbe salvare. Nel pronunciare il nome di Gesù, il cristiano professa la sua fede nella divina misericordia, perché in questo nome Dio si manifesta come colui che ci salva dal peccato mediante il suo perdono e la sua grazia. Poiché oggi si discute della salvezza che il Vangelo ha portato sulla terra, il nome di Gesù è lì a ricordarci che Dio non si è limitato a liberare gli uomini dalla condizione servile, ma assai più profondamente da quel male oscuro e invincibile che si chiama peccato. Questa infatti è la radice di ogni male, che affligge l'umanità e che solo Dio può cancellare. Per questo l'Apostolo Pietro può affermare: non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Quindi Dio salva, ma non soltanto dalla malattia, dalla vecchiaia, dalla morte, dalla solitudine, dall'angoscia, ma salva dal peccato e dal maligno. È una salvezza totale, radicale, che solo da Gesù, verbo di Dio fatto carne, può venire. La potenza salvatrice del nome di Gesù si manifesta nella sua pienezza con la resurrezione, come confessa San Paolo, lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetti 9 e 10. Per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. Nel nome di Gesù l'Apostolo caccia i demoni, che fuggono all'istante. Vedi Atti, capitolo 16, versetto 16, capitolo 19, versetto 13. Mentre i discepoli, a loro volta, nel nome di Gesù, compiono miracoli, guariscono malattie, parlano lingue nuove e scacciano i demoni. Vedi Marco, capitolo 16, versetto 17. Tutto ciò che in questo nome viene chiesto al Padre, egli lo concede. Giovanni, capitolo 15, versetto 16. Queste sono tutte, diciamo così, come vedete, citazioni bibliche che riguardano la potenza del nome di Gesù, la potenza salvatrice del nome di Gesù, nel nome del quale si cacciano i demoni, si guariscono le malattie, e nel nome del quale si compiono i miracoli, nel nome del quale, cari amici, gli uomini invocandolo si salvano. E dice il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 432. Il nome di Gesù significa che il nome stesso di Dio è presente nella persona del Figlio suo, fatto uomo per l'universale e definitiva redenzione dei peccati. È il nome divino che solo reca la salvezza e può ormai essere invocato da tutti, perché mediante l'incarnazione egli si è unito a tutti gli uomini. E qui vedete l'aspetto diabolico dei testimoni di Geova, che tirano fuori il nome di Geova, che poi è una storpiatura del nome di Yahweh, e in realtà negano la potenza salvifica del nome di Gesù, perché loro negano che Gesù è il Figlio di Dio. Chiaro? Pronunciando il nome di Gesù, i cristiani professano la loro fede nel Verbo incarnato, Redentore e Salvatore del genere umano. Perché? Perché significa Dio salva e solo il Figlio di Dio fatto uomo può salvare. È il nome divino per eccellenza, Gesù, quindi il nome divino per eccellenza, Gesù. È il nome divino per eccellenza che racchiude tutta la fede e la pietà cristiana e che deve essere pronunciato con il più grande rispetto e adorazione, cari amici. Credetemi, pronunciare il nome di Gesù col cuore è una grandissima preghiera, non c'è bisogno di tante parole. Dire Gesù col cuore, Gesù. Il nome di Gesù è al centro, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 435, il nome di Gesù è al centro della preghiera cristiana. Tutte le orazioni liturgiche terminano con la formula per Dominum Nostrum Iesum Christum, per il nostro Signore Gesù Cristo. L'Ave Maria stessa culmina con le parole e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Ecco perché la Madonna ha detto alle tre fontane, a Bruno Cornacchiola, che ogni Ave Maria è come una freccia d'oro che colpisce il cuore di Gesù. È perché dice benedetto il frutto del tuo seno Gesù. La preghiera del cuore, consueta presso gli orientali e chiamata preghiera di Gesù, dice Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. Noi abbiamo letto più volte qui a Radio Maria, cari amici, i racconti di un pellegrino russo, quindi la conoscete benissimo, la preghiera di Gesù e della tradizione orientale, no? E così pure, cari amici, parecchi cristiani vivono e muoiono con la sola parola Gesù. È molto bello perché il Catechismo della Chiesa Cattolica fa riferimento a Santa Giovanna d'Arco, che morì accusata di eresia pronunciando il nome di Gesù. Io poi ve lo racconto tutto questo episodio nel mio libro che sto preparando sui pellegrinaggi che ho fatto in Europa negli anni passati quando ero più giovane, e vi racconto appunto quando anche sono stato a Rouen, nel luogo dove Santa Giovanna d'Arco è stata bruciata, ci sono ancora le ceneri del rogo, figuratevi cari amici, in mezzo alle fiamme questa giovinetta che aveva 19 anni, accusata di eresia da un vescovo comprato dagli inglesi, che disprezzava costumi dei fanciulli del popolo, morì pronunciando il nome di Gesù. Poi naturalmente la Chiesa annullò quel processo e proclamò poi successivamente Santa Giovanna d'Arco patrona. Pensate, cari amici, adesso una breve parentesi, stiamo celebrando in questi giorni il 60° anniversario della sconfitta del nazismo in Europa, tutte le nazioni lo stanno celebrando, specialmente le nazioni che l'hanno subito, per esempio la Francia, e lo sta celebrando dove? Ad Orléans, dove tutti i partiti della Repubblica Francese, che sono naturalmente fanno a gara a essere più laici possibili, ma nel medesimo tempo fanno a gara tutti nell'essere i veri interpreti, i veri seguaci di Santa Giovanna d'Arco. E morì Giovanna d'Arco, questa figura straordinaria e misteriosa, bruciata viva pronunciando il nome di Gesù. E così, cari amici, possa essere anche per noi. Questa sola parola, recitata col cuore, concludo, può diventare una grande preghiera. Da esclamazione banale, come spesso suona sulla bocca di molti cristiani, dovrebbe diventare un'invocazione quotidiana, traboccante di fede e di amore.